E quindi diamo inizio al nostro quinto appuntamento. Voglio parlarvi di consulenza, ma quale? Ne facciamo tanta e in diversi settori. Ecco, io in particolare voglio parlarvi di My Consult. My Consult nasce dalla trentennale esperienza nella gestione di impresa. Infatti, lo staff di esperti che ne fa parte ha competenza ed esperienza in ambito finanziario, controllo di gestione, business plan, amministrazione e contabilità. Dovete sapere che My Consult è nato nel gruppo Costruire proprio dall'incontro, dal contatto, dall'esperienza con voi imprenditori, le micro, piccole e medie imprese, appartenenti a diversi settori merceologici, diverse zone d'Italia, regioni d'Italia, diverse realtà locali e territoriali, ma tutti con le stesse identiche esigenze. Ecco, quali? Conoscere, ad esempio, il proprio margine di guadagno, evitare di arrivare a fine mese senza avere la liquidità necessaria per pagare tasse, stipendi, fornitori, eccetera, eccetera. Qui l'elenco è lungo. Trovare il modo per ridurre le spese aziendali, ma anche migliorare la propria qualità di vita come imprenditore, perché no, dedicandosi alla crescita professionale o semplicemente avere un'azienda di successo. Ecco, con il webinar di oggi vi porterete a casa un po' di tutte queste cose, ma soprattutto una maggiore consapevolezza degli strumenti da possedere per una migliore gestione di impresa. Parleremo infatti di controllo di gestione e pianificazione dei flussi di cassa, cercando di capire anche che cosa sono questi flussi di cassa e in particolar modo perché è importante capirlo proprio ora con la ripresa dopo il lockdown. A spiegarvi cosa e come fare sarà uno degli esperti che fa parte dello staff di My Consult, il dottor Luca Salvi. Prego,
Grazie Maria. Buon
Luca.
pomeriggio a tutti. Io prima di iniziare volevo spendere un attimo due parole ringraziando il nostro direttore di Commerce Fidi, Mascia Mancini, perché ha reso possibile un vecchio progetto che tiriamo avanti da diversi anni, che era rimasto sempre nell'ombra, perché comunque noi la consulenza l'abbiamo sempre fatta, però era un pochettino, diciamo, coperta dalla garanzia che rilasciava Commerce Fidi sostanzialmente. Però nell'ombra noi abbiamo sempre fatto consulenza e finalmente lei è riuscita a dare vita a questo progetto. Io le sono immensamente grato perché è un nostro vecchio pallino da diverso tempo. Quindi grazie Mascia per rendere possibile tutto ciò.
Grazie a voi.
In questi 2 mesi, tanti imprenditori e professionisti hanno visto sostanzialmente cadere ogni aspettativa ed in diversi, devo dire, hanno sperato in un aiuto reale dallo Stato. 2 settimane fa abbiamo parlato del decreto liquidità, della famosa potenza di fuoco, promessa dal governo. Come non dimenticare quel famoso annuncio? Bene, di tutto ciò per ora, si è visto, e non per tutti, la sola possibilità di indebitarsi con dei finanziamenti garantiti. Quindi tanti piccoli imprenditori si trovano in questo momento, ahimè, più indebitati di prima. E la più grande paura che essi hanno è quella dell'incertezza di non farcela. Indubbiamente il lockdown ha innescato una profonda crisi di liquidità, dimostrando inesorabilmente quanto molte imprese oggi vivano la giornata senza una pianificazione di cash flow. Molti di voi adesso penseranno, sto immaginando, Luca, ci stai parlando di controllo di gestione, ma con il disastro che c'è là fuori, noi qui stiamo pensando una cosa sola: come come fare fatturato. Chi se ne frega del controllo di gestione? Spero che rimaniate solo nell'immaginazione e non passiate agli insulti. Partiamo innanzitutto da un presupposto. Ormai è certo a tutti, esperti e non esperti, che questa sarà una crisi molto più grande di quella che ci ha colpito nel 2008. Io temo che tra 2-3 mesi gran parte delle piccole e micro imprese avrà già finito i soldi qualora arriveranno dei fidi bancari e quindi non avranno fondi a disposizione, in quanto con la forte diminuzione di fatturato non riusciranno poi a far fronte ai pagamenti di dipendenti, fornitori e quant'altro. Ho nominato la parola crisi, mi ero riproposto di non farlo, mi è scappata e a questo punto faccio un jet accuse. Crisi deriva dal greco, significa non fine, ma significa scelta, decisione. In caso di cambiamento, come sta accadendo oggi, muore chi non si sa adattare e non è in grado di prendere decisioni oppure non è in grado di fare delle scelte per trasformare questo momento in una grande opportunità, ossia in un nuovo modo di fare impresa, in un nuovo modo di gestirla con più consapevolezza. Quindi parlare di fatturato va bene, anzi va benissimo, però se esso in qualche modo cala, sarà poi difficile andare avanti se non indebitandosi. Ed è questo il motivo per cui in molti oggi sono in mano alle banche. Chi invece ha ed avrà la capacità di avere un cash flow non dipendente dal fatturato mensile, grazie poi ad una corretta pianificazione, avrà sicuramente la forza per andare avanti. Quindi che cosa fare? Innanzitutto non farsi prendere dal panico. Non ce n'è assolutamente motivo. La pianificazione e il controllo di gestione possono dare una grande mano in questo caso, perché saper controllare i costi, saper pianificare le entrate e le uscite, saper monitorare degli indicatori particolari per eventualmente rivedere i propri piani aziendali può permettere di ridisegnare in generale tutti gli obiettivi in una nuova prospettiva. Un imprenditore oggi, per riuscire a governare la sua azienda, deve essere in grado di rispondere fondamentalmente a 3 domande. Come tengo sotto controllo la mia azienda? Ogni quanto controllo il suo stato di salute? Quali strumenti utilizzo per valutare questo stato di salute? Prima di prendere una decisione aziendale, ovviamente dobbiamo sapere dove ci troviamo. E per farlo è necessario analizzare i dati dell'impresa. E chi lo può fare? Un consulente specializzato. Il primo che viene in mente è il commercialista. Io ho fatto una provocazione, ho scritto il commercialista, è il primo socio che ha l'imprenditore, perché ovviamente è la prima persona che incontra quando inizia l'attività. È colui che ti aiuta ad aprire l'attività, che si occupa di tutti gli adempimenti burocratici, che registra le fatture, tiene la contabilità in ordine aggiornata, ti presenta il bilancio e la dichiarazione dei redditi, ti fa pagare le tasse possibilmente senza incorrere in sanzioni. Ha già talmente tanti impegni che chiedergli anche di gestire i tuoi debiti, sistemare i conti, controllare i margini, analizzare anche il bilancio, francamente, potrebbe sembrare anche troppo. E allora il consulente specializzato è proprio il consulente in controllo di gestione e pianificazione finanziaria, che non è in concorrenza con lo studio commerciale, ma è un partner, non solo dello studio commerciale, ma anche di tutti gli altri professionisti che ruotano attorno all'imprenditore. Quindi mi riferisco al consulente del lavoro, piuttosto che al consulente tributario, all'avvocato, o a qualunque altra figura professionale che possa in qualche modo affiancare l'imprenditore nelle sue scelte, ciascuno nel suo campo. Il consulente in controllo di gestione aiuta ad utilizzare i numeri per fare scelte più consapevoli. a trovare tutte quelle soluzioni adeguate per il business attraverso la gestione delle problematiche quotidiane e una consulenza specifica sulle aree strategiche dell'impresa, quali possono essere ad esempio quella della finanza, appunto, e del controllo di gestione. Gestire bene un'azienda oggi vuol dire avere un buon equilibrio, equilibrio dal punto di vista economico, patrimoniale e finanziario. E questo significa in primis fare in modo ovviamente che i ricavi siano sempre superiori ai costi, in modo che si possa avere un utile. Fare gli investimenti giusti e necessari e dall'altro lato reperire le fonti di finanziamento adeguate per coprirli. Tenere sotto controllo i tempi di incasso e di pagamento. Il controllo di gestione in particolare, quindi, aiuta a migliorare i risultati dell'azienda attraverso una parte, diciamo, questa di attività, che è l'analisi di bilancio e dei flussi di cassa, diventando così uno strumento indispensabile per prevenire eventuali crisi aziendali. Si tratta sostanzialmente di una guida. Io in un articolo che ho fatto recentemente su Comber News parlavo del navigatore per l'impresa. Perché? Perché ci aiuta a definire gli obiettivi, a pianificare le azioni da intraprendere, a trovare quelle aree o quei settori dove ci sono dei problemi, quindi che possono generare delle perdite. Ci aiuta a scoprire gli sprechi e a ridurre i costi inutili, quindi a migliorare la gestione della liquidità. Va visto come un vantaggio, non è un costo per l'azienda, ma un vero e proprio investimento, perché può essere adeguato a ciascuna azienda come un vestito su misura e permette di avere un ritorno economico altrettanto adeguato risparmiando dei costi inutili. Il tutto è finalizzato a far sì che l'imprenditore possa prendere decisioni consapevoli e quindi non debba navigare a vista. Quando mi chiedono che lavoro faccio, a parte i miei figli che adesso sono un po' cresciuti, ma all'inizio dicevano, quando i compagni gli chiedevano papà che lavoro fa, dicevano vende i soldi. Sembra quasi a livello di strozzinaggio questa cosa, però erano piccoli, va bene. Oggi hanno anche loro imparato a dire che io aiuto le imprese ad utilizzare i numeri per fare scelte più ragionate. E allora da dove si comincia? Beh, si comincia dai numeri, perché in azienda i numeri sono ovunque e con il controllo di gestione si possono ordinare, organizzare, sintetizzare tutti i dati per renderli comprensibili, oltre che all'analista, anche alle principali figure aziendali, compreso l'imprenditore o l'amministratore o chi che sia. È un'attività che assume diverse configurazioni a seconda del tipo di azienda che ci si trova di fronte. Però la fonte da cui trae i dati è unica per tutte le imprese ed è il bilancio. Il bilancio è un documento disponibile, completo, è verificato, è la fotografia dello stato di salute dell'azienda in un determinato periodo. Però ha due lati negativi, che è difficile da leggere e spesso arriva in ritardo nelle mani dell'imprenditore. Saperlo leggere ed interpretare permette innanzitutto di prendere decisioni ragionando su dati concreti, permette di misurare i margini di guadagno che ci sono nell'attività, ci permette di conoscere qual è il linguaggio utilizzato dalle banche e anche permette all'imprenditore di valutare lo stato di salute dei suoi clienti, perché i bilanci, spesso quelli delle SRL ad esempio, sono pubblici. E allora il primo passo da compiere qual è? Quello innanzitutto di cercare di semplificare tutta questa mole di numeri che sono presenti in azienda. E lo si fa iniziando dalla riclassificazione del bilancio. La riclassificazione permette una più agevole lettura dei dati permette di identificare determinate categorie di costi che si vogliono andare ad analizzare e quindi poi trovare differenti livelli di redditività. Io qui ho messo un esempio molto scolastico di riclassificazione di conto economico. Si parte dai ricavi di vendita, a cui si sottraggono tutti i costi legati alla produzione che hanno generalmente una natura variabile, quindi mi riferisco all'acquisto di materie prime, scorte, lavorazioni esterne e quant'altro. Si sottraggono i costi generali, quelli inerenti propriamente alla struttura che hanno natura fissa, i costi del personale e si arriva a un primo risultato intermedio, il MOL, il margine operativo lordo o EBITDA, a cui togliendo gli ammortamenti si arriva ad un altro risultato intermedio che è il reddito operativo. Io li ho evidenziati, MOL e reddito operativo, perché essi permettono di valutare le performance della gestione caratteristica dell'azienda e sono i due indicatori principali che vengono utilizzati dalle banche per il calcolo del rating. Con tutte le cautele del caso, quindi apriamo delle virgolette, possiamo indicare il margine operativo lordo come il flusso di liquidità generato dal conto economico sostanzialmente. Poi va bene, togliendo gli oneri finanziari, quindi gli interessi e le tasse, si arriva all'utile, al risultato d'esercizio o alla perdita. La stessa cosa si può fare la riclassificazione anche dello stato patrimoniale, la vediamo velocemente soltanto perché si possono fare diverse riclassificazioni, ho fatto quella diciamo un po' più comprensibile nell'immediato attraverso le varie voci che diventano mano a mano più liquide nel momento in cui si vengono a manifestare. Quindi dalla parte dell'attivo ho messo tutte le attività immediatamente liquide fino ad arrivare alle immobilizzazioni, dalla parte della passività la stessa cosa con la banca passiva, i fornitori, fino ad arrivare ai mutui a medio-lungo termine e al patrimonio netto. Però ci ritorneremo poi. Il secondo passo che poi si va a compiere una volta che si sono trovati altri indici, altri margini, altri valori all'interno delle riclassificazioni che non ho voluto inserire perché avrei avuto bisogno di almeno 3 ore di tempo, il secondo passo è quello che si compie, è quello di andare a comparare questi dati. E le comparazioni sono sostanzialmente di due tipi. Una comparazione interna, dove tutti i valori così ottenuti si vanno a confrontare con i bilanci riclassificati dei 3 esercizi precedenti, addirittura a volte anche 5 anni prima si va. Poi successivamente i valori così ottenuti si vanno a confrontare con quelli ottenuti dai vari competitor, perché così abbiamo un termine di paragone nel valutare se le nostre performance sono state adeguate a quelle medie del settore oppure no. E possiamo andare ad intervenire dove ci sono state, chiamiamole, delle deficienze. Il terzo passo, poi, con i dati così elaborati, passati e presenti, riusciamo ad elaborare delle strategie di concerto con l'imprenditore e con i suoi consulenti al fine di pianificare il futuro. Apro una piccola parentesi. Una cosa è parlare di redditività, una cosa è parlare di liquidità. Questo perché? Perché la redditività non è altro che la capacità di avere ricavi che superano i costi. Ed è la parolina magica, o quella che piace di più, diciamo, agli imprenditori, quando parlano con altri imprenditori oppure si confrontano con il sistema bancario. Purtroppo ho notato che il vizio è quello di parlare sempre di redditività, ma io ho i redditi, io ho l'utile e quant'altro. Va benissimo. La liquidità, invece, è la capacità di far fronte immediatamente ai propri impegni di breve periodo. contando ad esempio sul ritorno in forma liquida di crediti che abbiamo da riscuotere o di velocità di rotazione del proprio magazzino. E la liquidità è la parolina magica ed è la parolina che piace di più al sistema bancario. Quindi mi capita spesso di incontrare imprenditori dentro le filiali o anche fuori oppure in azienda che vanno in banca a vedere se possono avere un finanziamento. Cioè già andare a vedere se posso avere un finanziamento, già si parte col piede sbagliato. Perché tu non vai a vedere se c'è un finanziamento dentro una banca. Vai ad acquistare una risorsa tecnica specifica, che può essere uno scoperto di conto, un anticipo fatture, un prestito, quant'altro. Non solo, ma quando poi si va ad interloquire col sistema bancario, l'imprenditore parla di redditività, la banca vuole sentirsi parlare di liquidità. Quindi non ci si incontra mai. Alla banca interessa una cosa fondamentale: capire che cosa l'imprenditore produce o produrrà e che cosa assorbirà la cassa che lui avrà. Quindi bisogna uscire dalla logica, secondo me, del reddito e della redditività ed entrare invece nella logica di: io imprenditore mi devo chiedere quanto incasso e quanto pago. In banca, se ci pensate bene, si prendono soldi, non si prende reddito. Quando si ha un finanziamento in banca, si rimborsano i soldi, non si rimborsa il reddito. Quindi sapere dove si prendono i soldi e saper spiegare come poi verranno spesi faciliterà senza dubbio questo incontro tra l'impresa e l'istituto di credito. Poi bisogna fare attenzione, perché quella liquidità di cui si parla, è vero che la si trae da ciò che si produce, in parte però, perché l'altra parte di liquidità, che è quella importante, può essere assorbita oppure generata dalla gestione del patrimonio. E questo interessa all'istituto di credito. Perché quando un imprenditore si reca in banca, loro fanno delle domande che non sono buttate lì a caso. Perché secondo voi chiedono: ah, ma a quanto ti pagano i clienti? A quanto paghi i fornitori? A quanto ruota il magazzino? Queste sono tutte domande mirate, perché così facendo mentalmente il preposto o il responsabile dell'ufficio fidi si fa i conti su una grandezza fondamentale, che è il capitale circolante netto. E da lì si capisce se l'impresa è in grado di generare liquidità oppure no, o se gli viene troppo assorbita dalla sua gestione caratteristica. Chiudo la parentesi. Cosa ci permette di vedere se veramente l'impresa genera liquidità? Il rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario ci permette di evidenziare le variazioni dei flussi finanziari che avvengono nel corso dell'esercizio nelle diverse aree, quindi nell'area caratteristica, quella chiamiamola produttiva, nell'area straordinaria, nell'area finanziaria, nell'area delle immobilizzazioni. Si arriva così al famoso flusso di cassa, al cash flow, che rappresenta il vero e reale fabbisogno finanziario che ha un'impresa in un determinato periodo, che può essere mensile, giornaliero, settimanale. Il flusso di cassa è la grandezza più oggettiva che è possibile desumere dai dati aziendali ed ha il pregio di non poter essere alterata, se non con interventi fraudolenti. Questo è un esempio di uno specchietto in Excel di un'attività di ristorazione, proprio semplice, l'ho fatto per renderlo comprensibile proprio a tutti quanti. E lo potete fare anche voi, basta inserire dei dati, ecco, i mesi, entrate e uscite, quindi prevedere tutti gli incassi che si avranno nel corso del mese, quindi quali potrebbero essere le entrate anche nei mesi successivi, quanto sia di disponibilità sul conto corrente, quanti crediti sospesi potranno essere incassati, possono essere tutti inseriti in questo specchietto, insieme alle uscite. Quali uscite, ovviamente? Ci saranno delle forniture da pagare? Bene, vediamo se sono scaglionate nei vari mesi e le inseriamo. Abbiamo assegni o cambiali che dovranno rientrare? Inseriamo. Vedete, qui in fondo ci sono delle voci, adesso io ho cambiato anche alcune cose per motivi di privacy e quant'altro, sono tutte le voci relative alle singole uscite giornaliere. Poi ci sono inserite, vanno inserite, chiamiamole le scadenze, quelle ordinarie, quindi i dipendenti, gli affitti, le rate di mutuo, le rateizzazioni con l'erario, le utenze e quant'altro. E vedete, in fondo, questo è per mese, si ha l'indicazione, la previsione di quale può essere il fabbisogno di cassa per il mese successivo, per i due mesi successivi, per i mesi in cui, ad esempio, il flusso di cassa è negativo, nel caso è novembre-dicembre, abbiamo maggiori uscite rispetto alle entrate, quindi dovremo attivarci, questa è una cosa che noi stiamo oggi a maggio, dovremo attivarci perché a novembre, a dicembre avremo un flusso di cassa negativo, quindi cosa dobbiamo fare per poter compensare questa mancanza di liquidità? Pianificare il futuro, ma non solo pensando al fatturato immediato, ripeto, ma anche, che ne so, attivando anche delle politiche o delle attività di comunicazione e di marketing che possano portarci ad avere maggiori entrate. Ripeto, questo è uno specchietto molto semplice che possono fare tutti, quindi poi se vi dovesse servire posso anche darvi lo specchietto in Excel. Monitorare la liquidità è quindi una cosa fondamentale, perché senza soldi non si va avanti. E allora ho inserito in questa nostra oretta di conversazione alcuni casi, ovviamente cambiando un po' di cose per non renderli riconoscibili, per far vedere quali sono le classiche domande o i dubbi che i nostri clienti, non dico quotidianamente, ma settimanalmente sì, ci pongono. Perché ho guadagnato, ma ho i conti correnti in rosso. C'è un imprenditore piccolo che, nonostante la crisi, comunque era riuscito ad avere dei buoni guadagni. E, contro il parere del socio di minoranza e del commercialista, acquistò un bel giorno una macchina ad un costo obiettivamente troppo impegnativo da sostenere per l'azienda. Non solo, ma per pagare questa macchina, l'imprenditore, illuminato lo definisco io, utilizzò lo scoperto di conto corrente. Ed è vera sta cosa, perché diceva: ho gli utili, ho guadagnato e quindi posso spendere quello che ho guadagnato. Nulla da dire. Però così facendo non aveva fatto altro che togliere liquidità all'azienda, mettendola in difficoltà, perché tutti i soldi utilizzati per comprare la macchina invece sarebbero serviti per pagare i fornitori, le retribuzioni del personale, le spese correnti e quant'altro. Piove sul bagnato, perché la situazione si aggravò poi ulteriormente a seguito di una serie di insoluti importanti da parte di alcuni clienti. E sto benedetto imprenditore illuminato non si riusciva a dare pace. Dice: ma io guadagno e c'ho i conti in rosso, ma può essere la banca mi chiama in continuazione. Questo ovviamente lo portò ad incolpare tutte le generazioni passate, presenti, future, ma non se stesso, perché è classico, la colpa è di tutti tranne che dell'imprenditore. Dopo una breve analisi dei bilanci e della situazione in generale, aver parlato con lui e quant'altro, gli spiegai che andando avanti così poteva compromettere seriamente la sua attività e quindi era arrivato il momento di fare delle operazioni per ripristinare l'equilibrio finanziario. Il fatto di avere utile, lo abbiamo visto prima, non significa avere denaro liquido. Poi, se in questo caso ci sono anche i clienti che non ti pagano, il tuo guadagno è praticamente nominale. Poi, se non si incassa, ma l'azienda paga comunque le tasse sul denaro in cassa dei ricavi che le hanno generate, allora diventa un problema enorme. Di conseguenza, il controllo dei movimenti bancari e monetari in questo momento si rende particolarmente importante per capire quali saranno le dinamiche finanziarie ed anticiparle, come vi dicevo nello specchietto in precedenza. Spiegai quindi all'imprenditore che lui aveva acquistato un bene strumentale con i soldi del conto corrente, quando invece si sarebbe dovuto finanziare con un finanziamento a medio e lungo termine, che gli avesse permesso in qualche modo di ammortizzare la spesa. La morale fu che lo fece attivare immediatamente per chiedere un finanziamento a 5-7 anni, perché comunque era un investimento, per cercare di ripristinare l'equilibrio monetario scombussolato da quell'assegno staccato così perché aveva disponibilità sul conto corrente. Altra domanda. Ma come? Aumenta il fatturato, però la liquidità diminuisce. È un paradosso. Eppure è così. E credetemi, succede più spesso di quanto pensiate. C'è questa società dove ci sono due soci, con 13 operai e due impiegati, che si è trovata negli ultimi mesi del 2018 ad aumentare il fatturato in maniera importante per circa un 35%. Abbiamo una società, dicevamo, di due soci, 13 operai, due impiegati, che ha avuto un aumento di fatturato del 35% rispetto al 2017. E per far fronte al picco di fatturato, ovviamente, ha fatto ricorso ad assunzioni, sia a tempo determinato che anche a collaborazioni esterne. Al continuare dell'aumento del fatturato mi chiama l'amministratore e mi dice: guarda, nonostante l'azienda vada bene, ho aumentato il lavoro e quant'altro, non riesco a far fronte al pagamento dei fornitori, cosa che invece paradossalmente riuscivo a fare quando le cose andavano peggio. Mi faccio dare i bilanci, analizzo la situazione, mi sento anche con il commercialista e quant'altro. In effetti l'azienda è tuttora economicamente sana, aveva dei buoni margini, però un problema è che non era finanziata adeguatamente. Perché? Perché avendo preso delle commesse con grandi aziende, questi ovviamente pagavano a babbo morto, diciamo, con tempi superiori anche ai 150 giorni. Da notare poi che la clientela avrebbe pagato esclusivamente tramite bonifico bancario, quindi non si potevano nemmeno fare le ricevute per poter smobilizzare i propri crediti. La cosa da fare immediatamente era recarsi in banca e non a vedere se ci danno un finanziamento, a chiedere un finanziamento per lo sviluppo, cioè con delle motivazioni. L'azienda aveva un buon rating, oltretutto aveva anche una buona valutazione andamentale all'interno dei propri istituti di credito con cui aveva i rapporti, redditi non altissimi ma accettabili, però non aveva né garanzie e né era capitalizzata. Essere non capitalizzata significa che l'impresa ha un basso patrimonio netto, che è dato dal basso capitale apportato dai soci e dalle poche riserve che si sono create a seguito della non distribuzione, della non accantonamento degli utili, ma a seguito della distribuzione degli utili ai soci. Il tutto si traduce con un capitale proprio che è molto inferiore all'indebitamento che si ha in essere, e quindi il rapporto è sproporzionato. Tecnicamente gli istituti di credito poi vanno a guardare questo rapporto qui, cioè se l'incidenza del capitale proprio è più alta del 66% rispetto al capitale di terzi, cioè quello quindi preso a prestito, la struttura finanziaria è ottima. Se invece l'incidenza è tra il 33 e il 66%, la struttura finanziaria si ritiene normale. Qualora invece l'incidenza del capitale proprio è al di sotto del 33% rispetto ai mezzi di terzi, allora si è sottocapitalizzati, quindi la struttura finanziaria è debole. In questo caso l'indice era ben sotto il 33%. Qual è stata la risposta della banca? Non possiamo dare il finanziamento. Vabbè. Quale soluzione a quel punto adottare? Una strada percorribile, visto che non si possono fare le ricevute bancarie, proviamo a fare un anticipo su fatture. La banca, però, visto il peggiorare del rating a seguito degli indici di bilancio, pose la condizione che si poteva fare l'anticipo fatture solo con la notifica al cliente. In parole povere, era una cessione del credito. Perfetto, abbiamo risolto tutto. Abbiamo trovato la linea di credito adatta. Non è così, perché l'impresa aveva dei grandi clienti e generalmente i grandi clienti non accettano la cessione del credito, perché è come se fosse una mancanza di fiducia. A quel punto, devo dire che rimaneva ben poco da fare. Però siccome io vengo dalla campagna e sono testardo, insieme all'imprenditore non ci siamo dati per vinti. Abbiamo cercato altri istituti di credito, ci è voluto del tempo, però come prima soluzione nel frattempo egli ha sospeso e rinviato tutti i propri pagamenti, ha parlato e ho parlato con i fornitori dicendo che sarebbero stati onorati una volta incassati i famosi crediti a babbo morto. I soci, la morale, che poi vediamo, hanno ben capito quanto è fondamentale prevedere il fabbisogno di liquidità. E questo lo si può fare soltanto adottando un controllo, una pianificazione economica finanziaria sistematica e costante. La morale di questa storia qui è che, pur sembrando illogico, nelle aziende molto spesso la liquidità diminuisce con l'aumentare del fatturato e spesso, anzi troppo spesso, i crediti verso i clienti non vengono riscossi. Questa è una cosa che molti imprenditori trascurano nei tempi giusti, oppure addirittura si dimenticano di saldarli, di farli saldare, perché sono talmente impegnati a lavorare, a fare, che si dimenticano dei crediti che ci hanno da incassare. Quindi, con l'aumento del fatturato, la redditività si riduce, perché viene assunto altro personale. Bisogna aumentare lo spazio in cui lavorare, quindi aumentano i costi fissi. Occorre stare molto attenti quando si chiedono dei finanziamenti per finanziare l'aumento del fatturato. Anzi, a mio avviso, non si dovrebbe mai pensare di pagare i debiti con i fatturati sperati. Se non si hanno le giuste risorse alle spalle, nel caso poi invece gli incassi non vanno come devono andare, dopo sono dolori. E allora torno alla slide che vi ho fatto vedere prima. Monitorare la liquidità è fondamentale. Perché? Perché senza soldi non si va avanti. come imprenditori dovete sapere almeno a quale data avrete quanti soldi e su quale conto li avrete. Dovete sapere se gli incassi superano le uscite, per quanto tempo e in quali mesi. Dovete sapere quali fornitori vanno pagati per primi e quali clienti vanno incassati per primi. Dovete sapere quali sono le scadenze fisse e quali sono le scadenze mobili. Solo così operando sarete in grado di determinare quanto cassa serve per non andare in rosso sul conto corrente. Con il controllo di gestione di MyConsult potrai concentrare energie e risorse sulla parte produttiva della tua azienda. Potrai focalizzare le risorse su ciò che produce maggiore margine. Con il controllo di gestione di MyConsult e la consulenza finanziaria di Commerfidi, potrai riorganizzare le tue linee di credito, potrai rinegoziare i piani di ammortamento e i tassi di interesse, potrai rivedere gli accordi con le banche, con i clienti e con i fornitori. Saprai sempre in anticipo come muoverti sia economicamente che finanziariamente ed avrai veramente la consapevolezza di quello che succede in azienda e di come evolverà la situazione economica e finanziaria. La presenza di un partner affidabile e professionale come MyConsult ti renderà anche più sicuro e tranquillo quando andrai in banca a chiedere un finanziamento, non a vedere se ti danno un finanziamento, ricordate, perché saprai già fino a che punto puoi arrivare a chiedere e non penderai più dalle labbra del bancario di turno. Quindi riuscirai a guidare la tua impresa non più brancolando, quindi né barcollando né brancolando nel buio, ma potrai muoverti tranquillamente alla luce del sole. Io avrei finito.
Ringrazio di nuovo per la partecipazione, ringrazio il nostro relatore, ringrazio Mascia Mancini. Grazie e un grande saluto a tutti.